che stasera non ci ricordo, ce la prendiamo un minuto e poi ci condurrà appunto Pina. Lei è una biblista che insegna qui a Sant'Anselmo e in altre università tiene corsi e soprattutto si occupa di anche introdurre gli studenti alla lingua ebraica, alla conoscenza della lingua ebraica in modo particolare, per appunto approfondire e capire meglio i testi della scrittura. Abbiamo studiato quasi contemporaneamente al biblico, siamo state molto vicine e viviamo una bella amicizia, anche se adesso un po' più lontano. Lei ogni anno poi dà qui un corso di, non tanto di lingua ebraica, ma di studio, lettura dei testi biblici nella lingua ebraica, e quindi ecco. E poi ha tante altre specialità e conoscenze, soprattutto nella parte anche dei Midrash, dei Midrashim, quindi conosce bene l'aramaico, ma conosce anche il siriaco, il copto, cioè è veramente una biblista a tutto campo, diciamo così. Ma ecco, noi oggi siamo molto grati a lei che ha accettato di venire e di porgerci questa lettura di testi biblici. L'anno scorso abbiamo avuto un'altra biblista della Siria, Marianna, se vi ricordate, quest'anno appunto Pina, e anche la coordinatrice del nostro studio teologico delle Benedettine Italiane, quindi la ringraziamo per la sua attenzione. E a tutti, ecco, un augurio per entrare davvero dentro a questi testi, che poi soprattutto li porteremo con noi nel silenzio della preghiera in questi giorni.
Ringrazio la Madre Michela per questa presentazione e per l'invito e anche Don Innocenzo, e sono lieta, saluto ciascuno di voi, e sono lieta di incontrarvi e di condividere insieme adesso attraverso alcune riflessioni un percorso che ci introduce nella celebrazione della solennità della Pasqua in questa settimana, domenica prossima, e poi ricordiamo il tempo della Pasqua. E inizio con una premessa che richiama alcuni aspetti magari conosciuti, ma che dobbiamo sempre tenere presenti, cioè come la Pasqua, fin dalle origini pre-israelitiche, è stata una festa della vita nuova. Nell'ambito cananeo, nella stagione della primavera, i clan di pastori e le comunità agricole celebravano con le primizie del raccolto e i primogeniti del gregge, celebravano questo rinnovamento della vita, la rigenerazione che porta con sé la stagione della primavera, ma anche la speranza che suscita che da questo inizio nell'anno poi anche la fecondità e l'abbondanza per i prodotti così importanti per queste comunità proseguano nel corso dell'anno. Quindi il rinnovamento della vita, la rigenerazione della vegetazione, un po' come stiamo anche noi percependo in questi giorni, c'è appena stato l'equinozio di primavera e vediamo tutti i segni nei nostri giardini di questa rigenerazione della natura, che avviene proprio nella primavera, dove, come dire, è una stagione che è sciolta da tutte quelle restrizioni, costrizioni che invece ci sono nell'inverno. Per cui era una stagione attesa, è una stagione che rallegra e dove anche era naturale, bisognava fare festa. Le comunità, le famiglie si radunavano e celebravano la festa. Questo motivo della vita nuova è stato ripreso da Israele, ma completamente modificato, noi diciamo storicizzato, perché per Israele non si tratta più di un avvicendamento naturale delle stagioni, ma di celebrare un evento dirompente nella sua storia: Dio che ha liberato gli israeliti dalla schiavitù dell'Egitto. Il rinascere e la vita nuova per Israele consiste nel fatto che Israele fu liberato dalle catene della schiavitù e dell'oppressione e si risveglia, si ritrova nella vita nuova, quella della libertà. Israele riconosce di essere generato dal Signore alla libertà, alla vita nuova nella libertà. Per cui il banchetto della comunità di mensa tra gli israeliti e Dio nella notte del passaggio di Dio, quel passaggio che appunto Pesach è questo passare, oltrepassare, saltare le case degli israeliti che sono radunati per questo banchetto mentre vengono colpiti i primogeniti degli egiziani. Ma allora questa comunità di mensa tra gli israeliti e Dio la prima volta nella prima celebrazione in Egitto diventa poi una festa, un memoriale per tutte le generazioni. È particolarmente significativo questo perché ci sono altri eventi nella storia di Israele, ma non hanno ricevuto questo invito che ogni generazione deve celebrare questo evento della liberazione. Così le celebrazioni successive alla prima hanno lo scopo di tenere vivo il ricordo dell'evento della liberazione così straordinario, impensabile, di ringraziare Dio per la salvezza che ha operato e di suscitare nelle generazioni l'interesse, l'appropriazione dell'evento, la fiducia e la capacità di riconoscere che da quella prima volta bisogna imparare che Dio ogni volta interviene e salva. Nel passato si colloca la prima manifestazione dell'azione salvifica di Dio che libera, ma la realtà e gli effetti di questa rivelazione di Dio, che questo Dio interessato alle persone è un Dio della libertà, un Dio che salva, continua e si realizza nella storia e nell'esistenza delle persone. E così noi abbiamo questa tradizione lungo la storia di Israele. Però, allora, bisogna tener conto come nell'esistenza e nella storia umana si osserva di continuo che le tappe della salvezza sono aggredite, minacciate da nuove oppressioni. Gli stessi israeliti usciti dall'Egitto, dal potere del faraone, nel deserto, una delle prime tappe, quando arrivano a Refidim, si imbattono in Amalek, che li aggredisce. Un altro motivo in cui si ripresenta l'aspetto dell'oppressione. Ma poi da qui accade di continuo lungo la storia, dalla salvezza a una nuova situazione che minaccia e dove si ripresenta l'oppressione. Così la celebrazione di Pesach lungo la storia di Israele e soprattutto nell'epoca post-esilica, quindi dopo aver attraversato tante vicissitudini così anche drammatiche nella storia, ma la festa si dilata nei significati, ricordando, richiamando da una parte allora la prima volta nel passato per riconoscere questo agire di Dio continuo che salva nella storia, ma poi anche si sviluppa la speranza e l'attesa di una salvezza e di una redenzione definitiva, messianica. Questa attesa poi è espressa anche nei testi e in particolare c'è un poema anche famoso che è il poema delle quattro notti, che è legato è uno sviluppo prima di tutto nel Targum, ma ci sono anche Midrashim dove si dice che quella notte, la notte questa di Pesach, la prima volta in Egitto, è notte di veglia per il Signore, è notte di veglia per gli israeliti. Ma quella notte In questa notte, dice questo poema che sviluppa questo motivo, dice: essi furono liberati la prima volta, ma in questa notte saranno liberati dalla redenzione realizzata dal Messia. Quindi nell'epoca post-esilica sono queste due dimensioni dentro la celebrazione di Pesach. È una festa che dalla salvezza nelle vicende, nella storia, attende quella redenzione definitiva, quella fine di tutte le oppressioni. E abbiamo i testi che in vario modo dicono questo, proprio annunciando l'attesa del Messia. Nei giorni del Messia ci sarà una pienezza di vita, la vita della risurrezione, la vita per sempre, l'avvento finalmente del regno di Dio, dove non ci sarà più sofferenza, ma ci sarà il trionfo della giustizia, della sapienza, dello shalom, di questa armonia che viene da Dio. E se facciamo un ulteriore passo in avanti e arriviamo nell'epoca più recente del giudaismo del Secondo Tempio, nel contesto della corrente nell'epoca intertestamentaria del giudaismo messianico, ebbene, allora giunge la Pasqua del Messia, di coloro che in Gesù di Nazaret hanno riconosciuto Gesù il Messia. La redenzione diventa per loro una realtà, un dono accessibile, finalmente, che ha fatto questa irruzione dentro la storia. E dobbiamo dire, per capire l'importanza di tutto questo, quindi la realizzazione di quelle promesse che sono viste, ora riconosciute dalle comunità protocristiane, allora in Gesù il Messia risorto, che poi Gesù in modo anche chiaro in varie occasioni allora dice, spiegando, annunciando la sua opera, e come con lui c'è questo dono della vita nuova, della risurrezione, e con tutti i beni messianici che si attendevano. Uno dei luoghi dove Gesù lo dice con tanta chiarezza è nell'ultimo segno prima della passione nel Vangelo di Giovanni, che riguarda la rianimazione di Lazzaro, quando nel dialogo con Marta, dove Marta dice a Gesù: so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà, e Gesù le risponde: tuo fratello risorgerà, e Marta dice: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno, e Gesù dice, le rivela: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno, credi questo? E Marta risponde: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. E in queste parole di Gesù bisogna prestare estremamente attenzione, perché si coglie nel dialogo quella differenza dove Marta aspetta questo dono della vita per sempre, questa pienezza di vita, ma per il futuro, dopo che ci sarà la fine del mondo, il giudizio di Dio, e i giusti allora lì entreranno in questo regno dove è la vita della risurrezione. Ma Gesù, vi faccio notare, usa il presente: io sono la risurrezione e la vita. Quindi non bisogna, bisogna entrare nel linguaggio, nell'insegnamento di Gesù fin da ora, per chi crede, per chi ripone la completa fiducia e sicurezza nel Messia, in Gesù il Messia risorto, e gode, partecipa di questa pienezza di vita che che è la risurrezione. E un altro aspetto ancora che voglio richiamare riguarda questo, sempre nel Vangelo di Giovanni, che proprio Giovanni nella sua prima conclusione, il Vangelo al capitolo 20, dove dice che Gesù ha compiuto altri segni, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome, la vita nel suo nome, quindi è la vita del risorto, la vita, la partecipazione alla vita della risurrezione. E la ragione di questo annuncio del Vangelo è per partecipare di questa vita nuova. Però, allora, quando si arriva a questo punto ci si chiede, ma in concreto, in che cosa consiste questa vita nuova del Messia? Quali tratti ha questa vita nuova? Quale testimonianza Gesù dà di questa vita nuova? Perché poi bisogna essere concreti, non solo le speculazioni teoriche, ma bisogna essere, questo dono della vita deve essere una dimensione concreta, accessibile, perché uno percepisca questa esperienza che cambia la dimensione dell'esistenza. Ed è qui che appunto voglio proporre attraverso tre punti e poi ripercorrendo anche guidati direi dai testi della liturgia della parola che ascolteremo da domani e poi in vario modo saranno ripresi durante la settimana e nel tempo di Pasqua, voglio presentare appunto questo, come capire qualcosa di questa vita nuova in concreto. E possiamo iniziare con la prima lettura che è tratta dal Vangelo di Marco che ascolteremo domani.
Quando fu mezzogiorno, si fece il buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3, Gesù gridò a gran voce, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo, aspettate, vediamo se viene lì a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse, davvero quest'uomo era figlio di Dio.
Aletos utos o anthropos ios teuen. Allora, questa affermazione, questa confessione di fede del centurione è, come noi sappiamo, un titolo cristologico fondamentale. È Gesù, il figlio di Dio. Un titolo cristologico fondamentale poi nel Vangelo di Marco, che ricordiamo inizia il Vangelo proprio con le parole inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Tutto il Vangelo, che qui adesso con Marco è diventato anche il libro, questa buona notizia che però è così sviluppata, questa lieta notizia che dà gioia ed è per la vita. Per Marco consiste nello spiegare in che modo Gesù è il Messia, è il Cristo, è il Figlio di Dio. E riguardo a questo riconoscimento di Gesù come Cristo e come Figlio di Dio, è interessante quello che avviene all'interno del Vangelo di Marco, perché il riconoscimento di Gesù come il Messia, il Cristo, è espresso da Pietro, in quell'occasione in cui Gesù chiede ai suoi discepoli, praticamente a metà del Vangelo dal punto di vista letterario, quindi dopo che i discepoli hanno seguito Gesù, hanno visto e ascoltato, hanno visto le sue opere, hanno ascoltato i suoi insegnamenti, e Gesù allora a un certo punto li interpella prima con la domanda generale: la gente chi dice, questo è Marco al capitolo 8, chi dice che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni Battista, altri dicono Elia o qualcuno dei profeti. Ma Gesù incalza: ma voi chi dite che io sia? E Pietro risponde: tu sei il Cristo. Allora, così abbiamo nel Vangelo un primo riconoscimento di Gesù come il Messia. Invece, per il riconoscimento di Gesù come figlio di Dio bisogna aspettare allora che tutta la parabola di Gesù, quella umana, sia svolta, in modo tale che un centurione, ricordiamo, un ufficiale romano, un gentile, e poi in questo punto che è proprio l'apice narrativo del Vangelo di Marco, qui allora fa questa affermazione: davvero, veramente, quest'uomo era figlio di Dio. È qui che proprio, diremmo, si scioglie l'intreccio narrativo, quello che riguarda la rivelazione, perché c'è tutta una prima parte dove tutti si chiedono chi è, come può fare tutto questo. Prima risponde Pietro, ma per arrivare a questo scioglimento, questa rivelazione così compiuta, bisogna aspettare questo punto. Per cui è una chiave del Vangelo, e poi interessante in questi due riconoscimenti, perché vediamo subito come giudei Pietro e gentili attraverso questo centurione romano entrambi pervengono alla fede in Gesù, il Messia, il figlio di Dio. È una prospettiva aperta, inclusiva, dove si ritrovano giudei e gentili nel riconoscere Gesù. Però bisogna anche prestare attenzione al discorso, per quanto riguarda il giudaismo, riguardo al Messia, perché in questa corrente del giudaismo messianico, che poi ascoltiamo anche degli echi di varie discussioni all'interno stesso dei testi del Nuovo Testamento, sono possibili, ci sono delle attese di vario tipo, sono possibili dei fraintendimenti, e quindi per Marco è necessario spiegare in che modo proprio questo Gesù è il Messia. E i fraintendimenti, per esempio, possono essere percepiti in parte anche in quello che dice Giovanni Battista: viene uno più forte di me, oppure lui annuncia un'ira imminente che brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile, oppure ci si aspetta un Messia come un taumaturgo, oppure ancora un Messia politico. Abbiamo nel Vangelo di Luca e anche in Atti l'eco di questo: i discepoli nel Vangelo di Luca: noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. E negli Atti degli Apostoli, con il momento proprio della separazione del risorto per l'ascensione, loro di nuovo gli chiedono, proprio all'inizio del capitolo 1: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? E a questo, quindi questa attesa che è fatta di un Messia con varie caratteristiche, bisogna aggiungere che prima di Gesù, nel giudaismo, in questo tempo di attesa della manifestazione così dirompente, apocalittica di Dio nel Messia, c'erano stati altri Messia, altri che si erano presentati come Messia. Per cui per Marco e per la comunità protocristiana bisogna capire di quale Messia si tratta. E anche l'altro titolo, cioè figlio di Dio, richiede anche qui delle spiegazioni, dei chiarimenti, tanto più quando viene questa proclamazione pronunciata da un centurione romano, perché nell'impero romano era l'imperatore che dopo la morte diventava figlio di Dio, veniva in questo modo per esprimere la divinizzazione, e in questo modo e da questo atto poi si sviluppava il culto imperiale. Per cui qui abbiamo il centurione che invece, dice Marco, prima di tutto si trova di fronte a Gesù, il crocifisso, che avendolo visto spirare in quel modo disse: quest'uomo era il figlio di Dio. Di fronte al crocifisso, avendo visto il centurione Gesù morire tra la violenza, le derisioni, le sofferenze, l'abbandono dei suoi discepoli, il drammatico grido di supplica e di fiducia di Gesù e la morte che sembra dal punto di vista umano un fallimento e una disfatta, e poi ancora c'è tutto questo contesto, le tenebre in pieno giorno che sembrano, annunciano un segno del giudizio di Dio, quell'intervento il giorno del Signore. Ecco che il centurione rende una testimonianza, un segno del trionfo sulla morte, perché il centurione riconosce che Gesù era figlio di Dio nell'arco della sua esistenza. Quest'uomo era, quindi era figlio di Dio non dopo la morte, a partire dalla morte, ma durante tutta la sua missione pubblica e fino a questo esito, a questo morire in questo modo. E per Marco il riconoscimento e la fede in Gesù, il Messia, il Cristo, figlio di Dio, si decide di fronte alla croce. Questo di fronte è molto forte, perché uno si aspetterebbe magari sotto la croce, come detto altrove. Qui invece di fronte, proprio per dare una testimonianza, è una testimonianza autentica di fede, è di fronte alla croce, comprese le sofferenze del Messia, dove tutto questo diventa luogo della rivelazione del Messia, il figlio di Dio, ma anche la rivelazione del Padre, l'identità e anche l'autorivelazione di Gesù come figlio di Dio. È importante anche da un altro punto di vista, perché Gesù ha fatto un richiamo a questa dimensione nel Sinedrio, quando il sommo sacerdote chiede a Gesù: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? E Gesù risponde: io lo sono. E però poi continua: e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora qui c'è l'unione con un'altra dimensione, il figlio dell'uomo, che è proprio quella anche sempre messianica, e poi di questo invio celeste, ma nel Sinedrio, allora, questa identità, questa autoaffermazione di Gesù è inaudita. E infatti nel Vangelo di Marco così chiaro è la motivazione per la condanna a morte. Per cui bisogna arrivare fino alla morte in croce per cogliere la rivelazione del Figlio di Dio. E Marco, mi interessa molto anche osservare questo, in questo sottolineare, davvero quest'uomo era, perché Marco presenta il Gesù storico come figlio di Dio, rispetto a altre dimensioni che noi abbiamo nel Vangelo, per esempio di Giovanni, riguardo all'aspetto della preesistenza. Qui è, in questo modo di parlare del centurione, un riferimento proprio al Gesù storico. E quando dal Vangelo di Marco noi ampliamo il nostro orizzonte, perché è così inaudito figlio di Dio, se questa designazione nella tradizione della storia della rivelazione, figlio di Dio è detto per Israele e anche per il re davidico. Figlio di Dio è sempre per elezione, d'accordo? E quindi noi abbiamo dei testi dove Osea è un detto che il profeta annuncia: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Oppure nel libro del Deuteronomio Dio dice che nel deserto ha agito, come quando il popolo attraversava il deserto dopo la liberazione, ha agito come un padre che corregge il figlio. Per arrivare poi sempre nel Deuteronomio al capitolo 14, dove si dice: voi siete figli per il Signore vostro Dio. Tu sei infatti un popolo consacrato al Signore tuo Dio e il Signore ti ha scelto per essere il suo popolo particolare tra tutti i popoli che sono sulla terra. Quindi è estremamente interessante, perché questo apparteneva alla tradizione che Israele è figlio di Dio. E nel Midrash, per capire tutta questa dinamica tra il Dio, il padre, e il popolo, il figlio, ci sono varie spiegazioni di questa relazione, per esempio dove Dio è solidale con il suo popolo nella sofferenza, e questo viene detto in un Midrash che inizia con una parabola che dice: il figlio di un re volle sollevare una grossa pietra, ma quando vi si accinse, la pietra gli cadde addosso e lo colpì a morte. E quando il re venne a sapere che suo figlio era stato colpito a morte, cominciò a gridare: sono colpito a morte. Ma i servi gli dissero: tuo figlio è colpito a morte e tu gridi sono colpito a morte. Così, in certo qual modo, disse il santo e gli sia benedetto. E questo richiama un testo di Geremia: poiché è abbattuta la figlia del mio popolo, io sono abbattuto. Dio è solidale con il suo popolo quando il suo popolo soffre. E ancora un altro Midrash che spiega questo motivo, che dice che quando il santo, e gli sia benedetto, ricorda i suoi figli che vivono in miseria tra i popoli del mondo, nelle varie dispersioni, esili, e beh, fa cadere due lacrime nell'oceano e il loro rumore si ode da un'estremità all'altra del mondo. Però anche tutto, vedete, la storia è riletta attraverso questa immagine di Dio padre e il popolo figlio. Però anche quando c'è la distruzione del Tempio con l'esilio del popolo a Babilonia, un altro Midrash dice: guai a me che ho distrutto la mia casa, ho dato alle fiamme il mio Tempio e ho esiliato i miei figli tra i popoli del mondo. E quando gli israeliti entrano nelle sinagoghe e nelle accademie e intonano sia benedetto il suo nome grande, allora il santo, gli sia benedetto, scuote il capo e dice: beato il re che così viene glorificato nella sua casa, ma guai al padre che ha mandato in esilio i suoi figli, e guai ai figli che sono stati scacciati dalla mensa del loro padre. Per cui, cioè, la storia in questa rilettura attraverso questa immagine dimostra come Israele, come figlio, talvolta allora gode di tutta la cura, la premura di Dio, al punto tale che Dio è solidale con il suo popolo nella sofferenza, ma tante volte o ripetutamente ci sono anche delle ribellioni, allontanamenti, questo voltare le spalle a Dio. Non di meno, proprio un Midrash che riguarda il testo di Deuteronomio 14, voi siete figli per il Signore vostro Dio, spiega, ed è ripreso nella tradizione ripetutamente, che siete chiamati figli e rimanete figli anche quando non vi comportate da figli. Quindi il dono di Dio rimane, lui è padre anche quando i figli, come dire, non lo riconoscono oppure si ribellano. E questa è la dimensione che si manifesta all'interno della storia. Ma poi questo titolo di figlio nella tradizione è dato anche quando Dio fa la promessa a Davide, è un titolo che diventa regale. E in 2 Samuele 7 Dio dice proprio che rispetto ai discendenti di Davide Dio non farà mai mancare un discendente nella casa di Davide. E beh, io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio, e poi se farà il male lo colpirò, ma non ritirerò da lui il mio amore. E poi abbiamo altri testi come nel Salmo 2 che appartengono proprio anche al rituale dell'intronizzazione del re, e proprio veniva detto: ecco, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Ma questo parlare, ricordiamo sempre, è per elezione, per scelta, per questo agire di Dio con premura, con cura, con tutti i suoi doni nei confronti del popolo e poi del re. E qui è detto perché tra il re umano di Israele e Dio, che è veramente il re del popolo dell'alleanza, ci dovrebbe essere cooperazione. Quindi questo modo di parlare del re come figlio, in questa vicinanza che il re Davide e i suoi discendenti dovrebbero avere nel realizzare e poi nel concorrere a esprimere questa potenzialità del popolo dell'alleanza. Però quando leggiamo la storia, la realizzazione di questa filiazione, allora se per Dio da quando è posto rimane con tutti i suoi doni, con tutta la sua cura, premura nei confronti del figlio per dargli sicurezza, farlo crescere, da parte del figlio, il popolo o i vari re, abbiamo, come dire, un'intermittenza, oscillazioni, grande fatica ad apprendere la relazione. Ci sono occasioni, momenti della storia dove questo si manifesta, ma anche altri momenti invece di questo allontanamento, questo abbandono di Dio. E se noi adesso arriviamo di nuovo allora a Gesù, anche Gesù allora nel battesimo e poi nella trasfigurazione ascolta la voce, e nel Vangelo di Marco tra l'altro l'ascolta solo lui ed è diretta a lui, perché è detto: tu sei il figlio mio, l'amato, e in te mi sono compiaciuto. Nella trasfigurazione invece abbiamo anche i discepoli che ascoltano e poi l'invito di Dio: ascoltatelo. E allora di nuovo qui c'è la voce divina che rivela l'elezione, comunica la filiazione, affida la missione in una investitura che noi riconosciamo appunto è quella messianica. E la risposta di Gesù da questo momento del battesimo in avanti, la risposta di Gesù che è nelle azioni, è una risposta, potremmo dirlo col Salmo 40, gli orecchi mi hai aperto. E allora ho detto: ecco, io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto di fare il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua Torah, il tuo insegnamento è nel mio intimo. Cioè l'agire di Gesù è mettersi al servizio di Dio, al servizio del piano di Dio, del progetto di Dio. E infatti lui poi, e qui potremmo richiamare tanti testi, solo qualcuno, vive pienamente questa relazione di comunione e di confidenza con il Padre in modo continuo. Per cui Gesù, allora se ritorniamo a Giovanni 11, quando arriva al sepolcro di Lazzaro, prima di tutto c'è la preghiera, l'invocazione: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato, io lo sapevo che mi dai sempre ascolto. Oppure questa comunione è così anche per i discepoli da imparare, perché quando Filippo, sempre nel Vangelo di Giovanni, chiede a Gesù: mostraci il Padre, e Gesù risponde: chi ha visto me ha visto il Padre. Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. E se non altro credetelo per le mie opere. Veramente, allora c'è questa maturazione di Gesù come figlio di Dio, dove proprio si può percepire quello che anche il Vangelo di Luca lo dice nella parabola, dove figlio tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tutto, è tuo. E questo è realizzato quando noi lo andiamo a vedere nella fedeltà, nella solidarietà, dove Gesù porta a compimento questa, fidandosi completamente di Dio, aderendo, corrispondendo a questo progetto di Dio, porta a compimento con la sua partecipazione così attiva, decisa, il piano di Dio della salvezza. Glorifica il Padre ed è glorificato. E si potrebbe dire tutto questo percorso anche quando lo si rilegge da questo punto di vista, l'itinerario di Gesù come figlio di Dio, come viene testimoniato dai Vangeli, fino ad arrivare a ciò che dice Ebrei, la lettera agli Ebrei, al capitolo 5. Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere, suppliche, conforti, grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte, e per il suo pieno affidamento a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto divenne causa di salvezza. Ecco, questo itinerario di crescere, esprimere allora questa filiazione, il riconoscimento di Dio e vivere davvero nella relazione con il Padre in modo consapevole, con tutta la partecipazione, vedete, è maturato, come dice qui la lettera, proprio anche in ciò che patì, fino al punto in cui diede completamente se stesso, e così reso perfetto divenne causa di salvezza per tutti coloro che appunto credono in lui. Una filiazione perfetta, attraversando la morte e le tenebre, perché questo è quello che Gesù ci testimonia, no? Perché ci testimonia? Perché vivere in questo modo con Dio fino a questo ultimo respiro, per cui il centurione lo riconosce davvero come il figlio di Dio. Le tenebre e la morte non sono l'ultima parola. E poi perché bisogna imparare a riconoscere nel Messia, che è il Messia risorto, che la risurrezione non è equivalente all'immortalità. Vivere per sempre è assumere, attraversare anche la sofferenza, le sofferenze e la morte, per pervenire nella relazione tra il Padre e il Figlio a una vita di un'altra qualità. E infatti lui fu esaudito, Dio lo ha risuscitato dai morti, la sua supplica, la sua invocazione è ascoltata. Però, allora, se noi vediamo tutto questo in Gesù e rimaniamo, scopriamo tutto il suo itinerario, poi è così importante capire come ciò che lui testimonia come figlio di Dio coinvolge noi. E qui lo voglio richiamare con il testo di Romani, dove Paolo al capitolo 8 dice: poiché egli è da sempre, Dio il Padre ha conosciuto quelli che da sempre il Padre ha conosciuto, li ha anche destinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. In questo sviluppare l'immagine che Dio ha impresso in noi è tirare fuori questa dimensione di essere capaci di riconoscere e poi di vivere, perché non, questo riconoscimento non è solamente di un momento, ma come Gesù, percorrere tutto l'itinerario vivendo da figli, corrispondendo a a questa relazione, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Ecco, il figlio diventa poi questo primogenito tra molti fratelli, perché questa relazione, che adesso l'abbiamo vista prevalentemente nell'aspetto il figlio e il padre, però anche la dimensione in questa famiglia di Dio, che è quella dove lui è il primogenito tra molti fratelli, nella famiglia di Dio, dal Messia, bisogna rimparare questa relazione di essere dentro la famiglia come fratelli e sorelle. Allora, questa è la nuova umanità inaugurata dal Messia, e dirà ancora Paolo, sempre nella lettera ai Romani, che la creazione è protesa alla rivelazione dei figli di Dio, attende questa rivelazione dei figli di Dio, che da questo primogenito, cioè questo prototipo così riuscito in tutto il suo percorso, allora coloro che hanno la fede in lui crescano davvero, sviluppino questa immagine, questa relazione di figli, crescano nel rispondere e riconoscere il padre come figli e poi diventare fratelli e sorelle. E adesso possiamo passare alla seconda lettura.
Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e rietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi dosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte.
Anche il testo di 2 Corinzi, chi legge al capitolo 5.
Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori per mezzo nostro e Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio.
Bene, questo punto riguarda proprio il motivo delle sofferenze del Messia, riguardo alle quali, quando noi leggiamo, ma poi anche nelle rappresentazioni, di solito c'è un indugiare proprio queste dimensioni che riguardano la sofferenza, senza soffermarsi allo stesso modo, con la stessa intensità, riguardo alle responsabilità per questa sofferenza, per la quale allora il Messia e il servo soffre. E poi l'altra dimensione è soprattutto qual è lo scopo di tutta questa sofferenza. Cioè, noi sappiamo, abbiamo avuto anche dei film, tanta enfasi su tutto questo, ma non c'è nessun approfondimento per capire le ragioni che hanno portato allora a tutta questa sofferenza nel giusto, nel servo, poi nel Messia. E poi qual è lo scopo, qual è l'obiettivo? Perché quando noi, vedete, leggiamo i testi, se davvero li leggiamo, ci portano veramente a capire, a entrare in questa dimensione. E allora il testo di Isaia 52-53, voi sapete che è il quarto canto del servo del Signore, dove si parla in terza persona del servo. È un testo recente e che poi nella elaborazione, un'elaborazione articolata, complessa, allora ci sono vari riferimenti. Questo servo è il profeta che è perseguitato, questo servo è inteso anche in una forma collettiva, cioè Israele all'interno della storia, però per noi particolarmente interessante è che poi le comunità protocristiane hanno preso come uno dei testi di riferimento esplicito oppure sotteso ai racconti della passione di Gesù oppure richiamato in altri testi. E qui appunto c'è, nella parte che abbiamo letto, questa dimensione della derisione, del disprezzo, della persecuzione nei confronti di questo servo che poi la comunità cristiana vede appunto in Gesù il figlio di Dio. E lui era cresciuto davanti a Dio ma non può sviluppare le sue potenzialità a causa di questo disprezzo e rifiuto umano. È l'uomo dei dolori che vive il dramma dell'abbandono, della persecuzione, della derisione. E questa sventura, questa tragedia che si abbatte su di lui è stata intesa dagli altri, che poi sono i suoi persecutori, come umiliazione, castigo. Ma quando poi allora la comunità, dopo tutto il percorso dove questa derisione porta fino alla morte del servo, il Messia, si capisce come su di lui grava la colpa che invece è quella della comunità, quella proprio di coloro che lo deridono. E lui è colpito da questa, con la sofferenza a causa di questa colpa. Non è fatalità, ma è una incommensurabile solidarietà. Dio ha permesso e il servo ha assunto tutta questo oltraggio, tutta questa derisione. Su di lui si è abbattuta questa tragedia, ma che tende a indicare, a guidare proprio coloro che prima lo hanno disprezzato, umiliato, deriso, perseguitato, tende a condurli alla rettitudine e alla giustizia, perché infatti dopo il suo intimo tormento, questo sarà detto più avanti, lui vedrà la luce, e questa comunità che lo derideva si rende conto, come ascoltiamo anche qui in queste inserzioni all'interno di questa descrizione dell'oltraggio, che dalle sue piaghe noi siamo stati guariti. Le sofferenze del servo guariscono questa comunità dalle colpe, dalla dispersione, dalla disgregazione, che altrimenti sarebbero inarrestabili e porterebbero alla fine, all'autodistruzione della comunità. Così la sofferenza e la morte del servo, in questa solidarietà così incommensurabile, dove diventano sorgente di guarigione, di perdono. Allora, tutto questo è estremamente importante. Allora, nel discorso proprio della, anche il testo di Isaia 53 parla di questo sacrificio, che di per sé è un sacrificio di riparazione, per restituire a Dio ciò che è stato sottratto dall'uomo, e che però poi è letto in termini di espiazione, ciò che Dio fa, rimuovere il peccato e la colpa del popolo. La morte del servo diventa per Dio lo strumento per rimuovere il peccato dal popolo e poi dall'umanità. E quindi un tema molto importante per capire perché appunto proprio questo percorso così drammatico per il servo e il Messia. Dovete sapere che anche nel giudaismo e nella tradizione che pensa al Messia come un soggetto, perché poi nel giudaismo si sono sviluppate dall'epoca più antica anche altre concezioni, cioè che non si tratta di una persona ma di un'epoca messianica, ma nella corrente che ha continuato a pensare il Messia come una persona, e ci si chiede perché il Messia deve essere afflitto, si dice che la sofferenza costituisce espiazione per la sua generazione, sempre riferendosi al testo di Isaia 53, permettendo a tutti che sono quelli che appartengono al popolo dell'Alleanza e poi a tutta l'umanità di essere redenti, perché nessuno vada perduto. Come dice qui, prima eravamo come pecore smarrite, qui il Messia vuole ricondurre, riportare allora l'umanità e il popolo di Dio a Dio. E il Messia assume la sofferenza proprio per ricondurre tutti a Dio. Il Messia soffre così acutamente, dicono questi testi, perché vuole porre fine a tutti i mali. L'opposizione al male si esprime proprio nella sua afflizione. E quando ci sarà il mondo a venire, veramente non ci sarà più antagonismo né sofferenza. Ed è qui che appunto si capiscono allora le parole di Paolo. Adesso io ho preso il passo del capitolo 5 della seconda lettera ai Corinzi, ma Paolo lo dice in vari luoghi, riguardo a questo dono di Dio, questo dono di Dio che ci ha riconciliati a sé mediante il Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Il dono del perdono, della riconciliazione da parte di Dio è avvenuto, è già compiuto, è offerto attraverso l'opera del Messia. È in questa autodonazione, come Dio ha tanto amato il mondo e il Figlio da parte sua ha dato se stesso. Ma da parte umana, ecco qui che bisogna capire, perché tante volte noi pensiamo, ma tanto tutto ha fatto già il Messia. No, non è che noi dobbiamo rimanere passivi o spettatori. No, Dio ha dato questo dono, ma noi allora abbiamo questa esortazione, lasciatevi riconciliare con Dio, perché da parte umana questo invito a ritornare a Dio è lungo tutta la storia, fino alla fine del mondo, fino alla parusia. Perciò questo ministero della riconciliazione, di ricondurre tutti al Padre, che è iniziato con il Messia, continua attraverso il ministero dei discepoli, della comunità dei discepoli del risorto. Loro sono ambasciatori per mezzo nostro, perché allora vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. È estremamente importante cogliere questo che dice Corinzi, e poi per esempio nell'inno che si trova nella lettera agli Efesini, torna questo motivo, che l'opera del Messia, questo Messia Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, è venuto a abbattere, Efesini 2, egli è la nostra pace, colui che ha fatto una cosa sola, ha abbattuto il muro di separazione che divideva giudei da gentili, che ha abbattuto il muro dell'inimicizia per mezzo della sua carne, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, per creare questa unità, questo corpo nuovo, questa famiglia di Dio, facendo la pace, per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, e eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunziare pace a voi che eravate lontani, i gentili, e pace a coloro che erano vicini, i giudei. E per mezzo di lui, infatti, tutti possiamo presentarci gli uni gli altri al Padre in un solo spirito. Tutti noi possiamo invocare Dio come Padre e riconoscere i beni, i doni, allora, della bontà di Dio. L'opera del Messia è per questa opera di riconciliazione, quando l'umanità, il popolo di Dio, perché importante il Messia, anche Gesù dice, prima di tutto sono venuto per le pecore smarrite di Israele, ma da lì la sua missione è quella di riunire Israele e tutta l'umanità in questo riconoscimento di Dio come Padre. Per cui coloro che ricevono lo spirito del Messia invocano con il Messia il Padre Abba, entrano, non ci sono ecco, tutte quelle distinzioni, no, perché il Messia ha abbattuto tutto questo. Ecco, se noi capissimo questa opera del Messia della riconciliazione, perché vedete, potremmo dire che questo è il modo come lui ci attira a sé, ci attira perché noi diventiamo veramente, ritorniamo a Dio, ritorniamo in questo riconoscimento di Dio come Padre, e sviluppiamo allora questa famiglia di Dio, dove, come dice Sofonia, io darò ai popoli un labbro puro, perché invochino tutti il nome del Signore e lo servano tutti allo stesso modo, Israele e i gentili. E questa riconciliazione la potremmo dire, se si sviluppasse questo aspetto, in tanti modi, perché questa riconciliazione, questo perdono da parte umana dinanzi al dono di Dio nel Messia, è il pentimento, cioè prendere le distanze dal male e veramente cambiare vita tornando a Dio. Ma può avere poi varie dimensioni, perché può esprimersi questa riconciliazione nel non più usare antagonismi, lotte, ma una competizione che nel genere umano, che serve per il bene di tutti. E quindi un'altra visione del modo di esprimere allora questo essere insieme come famiglia di Dio, e non contrapposizioni dove siamo proprio così abituati e per ogni cosa ci dividiamo, ma conoscere la complessità delle cose, entrare dentro questo punto di vista come il punto di vista di Dio, che è più articolato, complesso, e quindi trovare delle vie dove cerchiamo di, nei conflitti, risolverli guadagnando il fratello, trovando un altro punto di vista che è non il mio, non il tuo, forse un terzo o altri, cioè entrando in un'altra prospettiva. E ancora voglio dire, se vedete, tutti riconosciamo come l'origine è comune da questo Dio Padre, allora vuol dire che siamo coinvolti in tutto quello che accade accanto a noi, intorno a noi, nel mondo, ci riguarda. Tutto quello che ciascuno di noi fa ha ripercussioni per tutti. Quindi questo processo di riconciliazione, questo ritornare a Dio, allora è un progetto che richiede un cammino nel quale che ci è affidato e nel quale siamo e dovremo essere impegnati. E così arriviamo adesso al terzo punto e vediamo la terza lettura.
Noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che se uno in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove.
Ecco, questo terzo punto è un altro aspetto importantissimo per conoscere questa vita nuova, e cioè essere in Cristo. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura. L'incontro con il Messia provoca un cambiamento. Una trasformazione, una rivoluzione, una trasformazione che poi diventa un processo che da sviluppare lungo tutta l'esistenza, e parte da questa rifondazione dell'essere, essere in Cristo. Vedete, come l'Esodo, la liberazione dall'Egitto, è stato un evento così determinante per Israele, per comprendere questa realtà nuova di essere un popolo nella libertà, così dovrebbe essere per noi questo rifondare l'essere, il nostro essere, essere in Cristo, questo linguaggio così forte. E per capire questa rifondazione, sappiamo che questo è un linguaggio tipico in Paolo, che lo sviluppa nelle sue lettere, in vari modi, con varie accentuazioni. Però, per esempio, si potrebbe anche richiamare l'insegnamento di Gesù a Nicodemo, quando Nicodemo va da Gesù di notte e gli dice: Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro, nessuno può compiere questi segni se Dio non è con lui. E Gesù gli dice: in verità ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Bisogna nascere dall'alto, nascere dall'alto. Gesù mette in discussione tutte le certezze che Nicodemo aveva nei confronti, nel modo in cui ha pensato di comprendere Gesù, perché Gesù lo sposta in quest'altra prospettiva. Bisogna nascere dall'alto. E poi sappiamo come Nicodemo diceva: come può uno che è anziano, adulto, rinascere? E Gesù gli spiega: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Nascere dall'alto mediante lo spirito del risorto, accogliere lo spirito del risorto, cioè entrare in questa relazione viva con il risorto, che porta a una comprensione, a una nuova comprensione della rivelazione di Dio, e sostiene poi il cammino del credente nella sequela del Messia, nel dare una testimonianza che poi per Giovanni è la decisione della fede e fare compiere la verità, come l'ha fatto Gesù così per il discepolo. Ma questo essere in Cristo è particolarmente importante in Paolo. E adesso, per concludere, volevo richiamare quella dichiarazione che fa Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 2, dove Paolo dice: non vivo più io, ma Cristo vive in me, e questa vita che io vivo nel corpo la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Interessante, perché Paolo parla di se stesso, ma questo sappiamo è un espediente anche attraverso il suo itinerario per istruire, per testimoniare e istruire i discepoli nel cammino. Allora, cosa è questa rifondazione di sé in Cristo? Prima di tutto passa attraverso la fede in Gesù, il Figlio di Dio. La fede è la condizione indispensabile per la salvezza, perché la fede è un dono che viene dall'alto, da Dio, ma è anche una risposta umana, entrare dentro a questa dinamica della relazione. E ora, nel tempo messianico, questa fede, che sappiamo da Abramo, ma ora porta a conoscere la rivelazione della figliolanza di Cristo. E mi interessa, estremamente interessante ciò che viene detto qui, perché in Galati dice Paolo: nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il Cristo che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Lui che allora ha compiuto la sua opera per la riconciliazione dell'umanità come famiglia di Dio, ma poi mi ha amato me e ha dato se stesso per me. E i credenti sono quelli, dirà Paolo, che appunto sono quelli che ricevono il dono dello Spirito, invocano Dio come Padre. E sempre in Galati dirà: voi tutti siete figli di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Però anche la fede non è un atto unico, ma è un evento costante, è un atto costante. La vita dei discepoli del risorto va vissuta nella fede, in tutte le situazioni, nella vita quotidiana, nelle scelte, nell'esistenza, negli eventi della storia, nella fiducia nel Figlio di Dio e accoglienza della sua rivelazione e partecipazione a questa salvezza, dove questa redenzione che è per l'umanità, per il genere umano, ma poi è così personale: mi ha amato e ha dato se stesso per me. L'elezione e questo essere figli di Dio è per ognuno agli occhi di Dio. E anche qui bisogna tenere presente come è importante, se lo leggiamo in tutta la tradizione del giudaismo, perché così come nel Midrash si dice che ognuno dinanzi all'opera della creazione, quando gode delle meraviglie, dovrebbe dire: per me il mondo fu creato. Dio si volge ad ognuno in modo del tutto individuale fin dall'inizio dell'esistenza. Oppure anche quando Dio dà la Torah, l'ha data a Israele, ma la continua a dare e la dà a ciascuno. In questo giorno, quando tu leggi, arrivi al Sinai. Quindi c'è questo capire fino a che punto Dio e il Messia in questo loro dono di amore, in questa testimonianza di amore, allora mi ha amato e ha dato se stesso per me. E quindi sviluppare questa fede che è attaccamento, è intimità con il Messia, e camminare in queste vie della fede, queste vie che sono poi quelle anche della familiarità, della fraternità, quelle, ricordiamo, Gesù dice così che la sua famiglia sono quelli che compiono le sue parole, che sono fratello, sorella, madre. Vi ricordate, spiega in modo molto concreto chi agisce e compie gli insegnamenti. E ancora questo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, in questo essere così radicato in Cristo e nella fede così concreta, così nel quotidiano, nell'esistenza da cui è stato completamente afferrato, preso. Allora Paolo dice: Cristo vive in me. E qui abbiamo tutto quel motivo della inabitazione di Cristo in Paolo e poi nella vita del credente, che poi sappiamo questo è anche un motivo tipico nel Vangelo di Giovanni, nei discorsi di addio di Gesù, quando Gesù dice al capitolo 14: se uno mi ama, custodirà la mia parola e il Padre mio, e questo custodire la parola, metterla in pratica vivendo con lui, nella fede in lui, e poi dice: custodirà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E proprio questa realtà pasquale di Gesù che rivela la rete, l'intreccio di comunione, di comunicazione tra Dio, il Messia, Gesù e i credenti, Giovanni lo spiega in tanti modi, porta a questo fare spazio alla dimora di Dio, allora prima di tutto nella vita personale del discepolo, del credente e nel mondo. E poi l'altra dimensione estremamente importante di questo non vivo più io, ma Cristo vive in me, bisogna capirla in relazione proprio a quella partecipazione che è anche espressa attraverso il segno sacramentale, prima di tutto del battesimo, dove non solo Cristo è morto per noi, ma quando leggiamo Romani 6, per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. E infatti, se siamo intimamente uniti a Lui, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della risurrezione, ma già da ora, non solo nel futuro. Per cui ora consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Questo è così significativo perché in questa associazione che viene resa attraverso il segno sacramentale del battesimo con la morte di Gesù, l'uomo vecchio esposto al dominio del peccato muore per rinascere questa nuova creatura. La vita nuova percorsa nella fede è promessa da mettere in pratica sul piano dell'agire, in modo da contenere, rimuovere il peccato, il male, le scelte contro Dio, e invece fare spazio a questa vita che è quella vita nuova, vivere per Dio, questo essere inseriti in Cristo ed esprimere allora tutti questi contenuti e valori. E concludo proprio adesso di nuovo con un richiamo a una tradizione che c'è nel giudaismo, sempre quella parte del giudaismo che parla del Messia come una persona, dove si dice che appunto la redenzione avviene attraverso il Messia, una persona, piuttosto che come una trasformazione universale, perché l'umanità intera possa raggiungere i doni di Dio intanto veramente sviluppare la fiducia, la fede, e poi raggiungere la giustizia, la rettitudine, la santità. Ma perché Dio ha agito così? Perché Dio avrebbe potuto perfezionare l'universo anche senza la collaborazione degli esseri umani. Come lui ha creato il mondo, lo poteva lui trasformare. Invece ha scelto la via degli esseri umani, in carne ed ossa, come dicono anche i Midrashim, che attraverso la Torah, cioè gli insegnamenti di Dio, e le mitzvot, la pratica dei comandamenti, lo santificano. Perché l'essere umano è come carne e spirito, è una sintesi, un intreccio di elementi materiali e spirituali, dove poi gli è stato dato la libertà, cioè il libero arbitrio, questo invito a scegliere, e in cui però talvolta, oppure anche in certe epoche delle generazioni umane, la dimensione spirituale rimane imprigionata dalla natura fisica e materiale. Per cui, dice queste interpretazioni, il Messia sarà colui che riuscirà a incarnare una sintesi in armonia, perché sarà un uomo in carne ed ossa, ecco quell'antropos, quest'uomo figlio, veramente quest'uomo figlio di Dio, un uomo in carne ed ossa, ma lo spirito di Dio sarà in lui, farà spazio a questo dono dello spirito. E qui è un richiamo ai testi di Isaia. Così il Redentore, siccome riuscirà a trasformare se stesso, eliminando le contrapposizioni da parte spirituale e materiale, le barriere che separano il finito dall'infinito, e anche nel mondo umano, grazie e seguendo i suoi sforzi, cadranno queste barriere, nella misura in cui allora questa testimonianza del Messia è accolta e ci si fonda su di essa. Perciò il Messia non agirà per effetto di per mezzo di effetti grandiosi e straordinari, bensì elevando se stesso, sviluppando questa pienezza, qui abbiamo visto come figlio di Dio, e così anche il mondo umano, in virtù di questa testimonianza, si trasformerà completamente e definitivamente, perché il mondo diventi questa dimora. Ecco, non sono io più che vivo, ma Cristo vive in me, perché il mondo diventi una dimora per il Signore in mezzo a essi. Allora, se questo nel giudaismo chiaramente è detto in una tesa, noi lo possiamo vedere realizzato nella testimonianza del Messia. Vedete, celebrare ora, oggi, in questi giorni, il memoriale della Pasqua del Signore con il dono della redenzione è un'occasione per chiederci dove siamo, dove ci troviamo. È un tempo per riprendere il cammino da dove lo abbiamo lasciato, interrotto, dove abbiamo fatto fatica, ci siamo smarriti, ci siamo perduti. Dove siamo riguardo alla filiazione, alla riconciliazione, a questo rifondare noi stessi in Cristo? E questa è la speranza nella direzione della vita nuova, del vivere per il Signore, dando testimonianza nell'umanità. Vi ringrazio molto.
Grazie Pia.